Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, perché c'è anche il rapporto di oggi del commissario straordinario per la ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e quindi le zone terremotate del centro Italia, e mi riferisco chiaramente al commissario straordinario Giovanni Legnini. Sugli stanziamenti e su come sta andando la ricostruzione delle zone terremotate, le domande presentate e approvate sono cresciute del più 62%, questo anche per toccare temi non direttamente inerenti al Covid e alla campagna vaccinale. Ci occuperemo però anche di questo, perché da questo punto di vista, perché c'è il fronte da un lato europeo, sì, del tentativo ad arrivare a procedure più snelle per affrontare le varianti, ma dall'altro invece c'è anche, si è tenuto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta la seconda riunione del tavolo finalizzato alla produzione dei vaccini anti-Covid in Italia. Allora, all'incontro hanno partecipato, come nella precedente riunione, il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, e poi il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi, il direttore generale di Farmindustria Enrica Giorgetti, il direttore del Centro Studi Carlo Riccini e anche il sottosegretario Franco Gabrielli. Poi per l'Agenzia Italiana del Farmaco c'era Giorgio Palù ed è arrivato poi anche il commissario per l'emergenza Figliuolo, quello che ha preso il posto di Domenico Arcuri. Sappiamo già ieri AstraZeneca aveva detto, per voce del responsabile italiano Lorenzo Vittum, di essere disposto a cedere le linee di produzione. Cercheremo di capire che cosa è emerso. Intanto è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, cioè il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti-Covid, perché già dotate o in grado di farlo a breve dei necessari bioreattori e fermentatori, mentre questa è la prima fase, diciamo, nella produzione vaccinale. Mentre per quello che riguarda la seconda fase, cioè quello che si chiama infialamento e finitura, è stato portato oggi che ci sono le condizioni per avviare la fase dell'infialamento e finitura già in molte aziende, perché l'Italia è il primo produttore farmaceutico in Europa e anche come export. Poi so già la critica che arriverà, ma perché non ci abbiamo pensato prima? Ragazzi, è il motivo per cui sono saltate anche alcune teste, mettiamola così. Non ci abbiamo pensato prima a avere rapporti più stretti con le aziende farmaceutiche, e invece ci siamo concentrati sulle primule che sono definitivamente tramontate. Di questo anche parleremo. Sulla scuola solo qualche aggiornamento in attesa di conoscere i vari monitoraggi, però parleremo anche, i fronti sono due in questo momento per il governo Draghi: il fronte campagna vaccinale e il fronte invece per quello che riguarda la parte economica, il fronte DL sostegno. Ora dovrebbe arrivare la prossima settimana, in parallelo, diciamo, al nuovo DPCM e alle restrizioni che scatteranno, come ricordate, dal 6 marzo, il nuovo pacchetto di aiuti alle imprese. Si tratta di, ne parleremo, insomma, l'ipotesi di 10-12 miliardi di contributi a fondo perduto a favore di imprese e partite IVA da attingere ai 32 miliardi di extra deficit che il Parlamento aveva autorizzato con l'ultimo scostamento di bilancio, quello ancora del governo Conte. Sarebbero da destinarsi a quasi 3 milioni di professionisti e imprese con fatturati fino a 5 milioni. Ne parleremo, perché c'è la fascia di indennizzi, anche qui resterebbe una fascia di indennizzo, poi 600 milioni in aggiunta agli investimenti a fondo perduto per la filiera neve. da ripartire in conferenza Stato-Regione. E poi anche il blocco dei licenziamenti fino a fine giugno e il mantenimento della CIG, della Cassa Integrazione Covid, per tutto l'anno. Infine la sospensione dell'invio di nuove cartelle per la rottamazione. Tra le misure, da quello che si capisce, vi sarebbe anche un ulteriore finanziamento di 2 miliardi per il trasporto e la somministrazione dei vaccini. Ho detto bulk, sì, si pronuncia bulk, per carità. Allora, per quello che riguarda alcuni messaggi che già vedo, lei con Conte si non ridiva per la chiusura delle scuole, con Draghi nessun problema, fatemi parlare un attimo. Silieri ha detto che era una cosa già in itinere, va bene. Qualcuno mi dice: siete tutti schierati contro il governo Conte, non con Draghi. Guardi, ripeto, poi ognuno la può pensare come vuole. Sono stato accusato nei mesi precedenti di essere troppo morbido con il governo Conte, da molti ascoltatori, e ne ho anche letti i messaggi, troppo schierato sul governo Conte. Adesso troppo critico col governo Conte. La critica al governo Draghi la faremo quando la riteremo opportuna. Dateci anche del tempo, nel senso che le prime mosse io personalmente le ho ritenute una grossa discontinuità. Parlo dei vertici messi, Gabrielli, Figliuolo e Curcio. Vedremo le prossime. Sulla scuola adesso dico, mi sembra che invece lì il cambio di passo sia molto debole. Per essere buoni, lo dico anche riferito alle dichiarazioni di oggi del ministro Bianchi, sì, siamo alla solita cosa che la DAD non è la scuola chiusa, vabbè, ma poi vi arriverò, perché ho visto Bertolaso lanciare l'allarme a breve tutta Italia zona rossa. Staremo a vedere, se ho ben capito è il Piemonte che si avvicina a diventare tutta zona rossa. La strategia del contenimento in Lombardia riguarda soprattutto Milano, che ancora, ma toccaferro, ha un numero di casi, Milano città soprattutto, pensa, ieri erano la metà di quelli, meno della metà di quelli di una città come Brescia, però il tentativo è di chiudere localmente come strategia e non chiudere tutta la regione, se ci si riesce. Io ritengo che questa strategia, così adesso mi direte che sono accondiscendente con la regione Lombardia, visto che non l'ho mai criticata in questi mesi, mi sembra che la strategia sia più corretta. Cioè, se si riesce a chiudere localmente anche città, guardate in Emilia Romagna che è successo, ma non chiudere tutta la regione, probabilmente cerchi di contenere l'effetto pandemico, ma di contenere anche il danno economico, oltre che, e per economico intendo anche quello scolastico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, prima di arrivare come sempre alle altre notizie, in breve ci sono anche dei dati del Centro Studi Confindustria che adesso ricorderò. Sì, dagli Stati Uniti mi segnalano, è vero, è arrivato un allarme, mentre alcuni stati stanno rimuovendo ogni restrizione anti-Covid, penso al Texas. Il CTS americano, che si chiama CDC, ha detto che c'è un grosso allarme per il timore di una quarta ondata. Nel frattempo il settore privato americano ha creato nel mese di febbraio 117.000 posti di lavoro sotto le attese. Dicevo dell'Europa che vuole muoversi con la procedura di emergenza, o meglio l'autorizzazione d'emergenza europea per i vaccini. Potrebbe riguardare anche i nuovi sieri, non solo gli adeguamenti per le varianti. Il premier austriaco Kurz ha detto che per frenare la diffusione della variante sudafricana in Tirolo ci vuole sostanzialmente faranno vaccinazioni a tappeto contro la variante. A questo scopo BioNTech Pfizer anticiperà 100.000 dosi già previste. Il governo francese invece, lo ha detto il portavoce del governo Gabriel Attal, prevede un ritorno a una vita più normale, quasi normalità, forse a metà aprile. Questo in un paese, lo dico come la Francia, così vengo anche al tema delle scuole, che ha sempre tenuto aperte le scuole tranne tra marzo e maggio nelle ferie, anche in polemica con i sindacati e i sindacati dei docenti. C'è l'obbligo della mascherina a scuola dai 6 anni in su e tutte le altre procedure. E i test salivari vengono effettuati nelle scuole. Faccio notare che la Gran Bretagna, per esempio, che ha chiuso le scuole dal 5 gennaio, però ritiene prioritaria l'apertura delle scuole. Poi ogni paese decide le priorità che, insomma, culturalmente si dà. E infatti Johnson ha annunciato che la prima cosa che riapre in Gran Bretagna e riaprirà in Gran Bretagna saranno le scuole, adesso praticamente, e mentre per ristoranti e altre attività commerciali si dovrà aspettare inizio aprile. Questo è il taglio, diciamo, che si dà in alcuni paesi. Poi ripeto, uno può anche decidere che sia più importante tenere i bar aperti e i ristoranti aperti rispetto alle scuole o ai centri commerciali. Quello che la polemica che era nata nel governo era su questo, e cioè se devi chiudere le scuole devi essere arrivato a un punto in cui chiudi qualunque anche altro esercizio commerciale, perché sennò oggettivamente non si capisce il senso. Che i contagi vengano creati dentro le classi, voglio dire, aspetto ancora un dato scientifico. Che i giovani si contagino lo sappiamo, poi se si contagiano dentro le classi o quando escono e sono in giro, non parlo degli aperitivi su, ma questo è tutto da dimostrare ancora. Detto questo, sulle scuole mi sembra un atteggiamento ancora molto molto morbido, molto molto poco discontinuo col governo precedente, posso dirlo. È una mia idea. Faccio notare che negli altri paesi, in Olanda hanno riaperto le materne elementari l'8 febbraio, che in altri paesi si prende in considerazione anche e soprattutto il destino dei cosiddetti caregivers, cioè quello che sfugge a molti sindacati e agli insegnanti è che chi fa l'infermiere, il medico, l'operatore in una struttura sanitaria, insomma, e presta un aiuto, ecco perché si chiamano caregivers, alla collettività, dove li mette i figli? Non è che può fare andare in smart working, e quindi ci sono delle corsie preferenziali proprio per i figli di chi ha lavori particolarmente delicati e particolarmente importanti durante una pandemia come questa. Ecco qua, qualcuno mi dice: in estate con le discoteche aperte non è successo niente. Ma lei che giornali ha visto quest'estate con le discoteche aperte, con quello che è successo in Sardegna e poi negli altri paesi? Comunque, ripeto, teniamo le discoteche aperte e chiudiamo le scuole. Ma qual è il problema? Dai, con buona pace del grande Coccoluto che è scomparso ieri. Ma restiamo sull'Europa. Per quello che riguarda l'atteggiamento della Commissione Europea, il patto è sospeso fino al 2023 e quindi tutte le regole del patto di stabilità sono sospese fino almeno al 2023, sospeso per la prima volta, ricordate, il 20 marzo del 2020. La sospensione era stata confermata per almeno tutto il 2021. Dombrovskis ha detto: il sostegno per l'economia durerà tutto il tempo necessario, e Gentiloni, commissario all'economia, ha detto: non ripeteremo gli errori ritirando il sostegno. La revisione delle regole del patto riprenderà dall'estate.
La Commissione Europea oggi ha deciso di prolungare ancora per un anno, cioè per tutto il 2022, la clausola che sospende le regole del patto di stabilità e di crescita. È una indicazione che verrà poi formalizzata in primavera e che credo tenga conto del contesto in cui ci troviamo. È un contesto in cui il sostegno alle nostre economie deve continuare. Cioè l'idea che la fase del sostegno si sia ormai esaurita e quindi si tratti di tornare a politiche restrittive sarebbe sbagliata e pericolosa. Ed è, direi, un consenso internazionale, dagli Stati Uniti all'Europa, all'Asia, che siamo ancora in una fase in cui le nostre economie vanno sostenute. E questo è il senso della comunicazione di oggi, che credo darà anche un po' di certezza ai diversi governi nazionali che cominciano a lavorare per i loro bilanci del 2022. Sanno che la clausola di sospensione sarà ancora in vigore.
Dunque, vedo che molti continuano a difendere l'apertura di discoteche in Sardegna, ma non delle scuole. C'è un ascoltatore che continua a dire finalmente chiuderanno le scuole. Allora, guardi, dico semplicemente perché poi se una zona è rossa per tutto, e non sto dicendo, ma dico che vedo sempre questo atteggiamento. Ma pensate alla Puglia. Allora, vediamo se la Puglia la pensa, la Gran Bretagna la pensa come la Puglia. Poi uno può pensare quello che vuole. Allora, gli scienziati che affiancano la Gran Bretagna è stata quella che ha chiuso più tardi e ha riaperto prima, nelle priorità che si è data. I negozi potranno rialzare le saracinesche solo il 12 aprile, i ristoranti il 17 maggio, ma lunedì prossimo in Gran Bretagna riaprono tutte le scuole. Poi ripeto, uno può dire è sbagliata la Gran Bretagna, è meglio aprire prima i ristoranti e i negozi. Perché questo? Perché gli scienziati che affiancano Boris Johnson sono convinti che le scuole non rappresentino un particolare focolaio di contagio rispetto a altre situazioni in cui si aggregano i giovani e che gli insegnanti non corrono rischi significativi. Poi c'è in Gran Bretagna, come anche in Francia, va detto, una forte consapevolezza che l'interruzione della didattica va a aggravare le disparità sociali. Infatti abbiamo visto il dato di ieri su Save the Children, la differenza tra un ragazzo delle scuole elementari in Lombardia, in Toscana, in Lazio rispetto all'equivalente delle scuole elementari, medie, inferiori, superiori rispetto a Calabria, Puglia e Campania, cioè sono andati a scuola meno della metà nelle regioni del sud già svantaggiate e già con alti tassi di abbandono scolastico. Ma in generale in Gran Bretagna si mette l'accento sulla formazione del capitale umano essenziale per un'economia della conoscenza basata su servizi ad alta specializzazione. Non è che possiamo immaginare i lavori del futuro solo uguali a quelli del passato. Addirittura è calcolato dall'Istituto per gli Studi Fiscali che vi è un impatto economico diretto della chiusura delle scuole, 40.000 sterline in meno di guadagni nel corso della tua vita lavorativa, secondo appunto l'Istituto degli Studi Fiscali. E tra l'altro, se lo sommi per gli 8.700.000 studenti britannici, ottieni 350 miliardi di mancati guadagni, che a loro volta si tradurrebbero in 100 miliardi di mancate in tasse. Cosa ha fatto l'Istituto per gli Studi Fiscali? Ha raccomandato come rimedio ai mesi di scuola perduti di allungare l'anno scolastico o di istituire delle scuole estive di recupero. È troppo difficile immaginare questo. Non sto dicendo di tenere le scuole aperte in zona rossa, sto dicendo che siccome abbiamo, e poi riprendo i dati di Save the Children, studenti che nelle regioni Puglia, Calabria e Campania sono andati in alcuni casi settembre in poi 35 giorni massimi in presenza, che poi ripeto sulle elementari, le medie inferiori, soprattutto il primo anno un po' difficile fare didattica a distanza come la fai alle superiori, si può pensare all'allungamento del calendario scolastico e ai corsi di recupero per chi ha chiuso più a lungo. E faccio notare che non ce l'ho con Emiliano, ma la regione Puglia è gialla, ma ha sempre tenuto le scuole chiuse contrariamente alle indicazioni. Poi evidentemente questi calcoli che fanno in Gran Bretagna sull'impatto della formazione del capitale umano sull'andamento economico di un paese sono cavolate, perché avranno altri calcoli in altre regioni, dai. Sì, era il vecchio slogan di Tony Blair, ripreso anche da tutti i governi che si sono succeduti: education, education, education. Comunque. Dati macroeconomici europei. Allora, i prezzi della produzione industriale crescono dell'1,5% a gennaio. La cosa importante è che l'indice PMI, che noi guardiamo spesso perché valuta la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese dell'area euro, i manager di acquisti, in Germania è calato leggermente, però nell'area euro è salito a 48,8 punti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando questo indice raggiunge 50 punti, gli intervistati ritengono che vi sia un'espansione economica, cioè lo spartiacque, lo spieghiamo spesso, è 50 punti. La Francia è arrivata a 47 punti. In Italia questo indice è tra i più alti in assoluto, ed è a 51,4 punti. Allora mi chiede un ascoltatore, ma lei viene pagato per dire sempre le stesse cose? Guardi, potrei rivolgere la stessa domanda ad alcuni ascoltatori che mi scrivono sempre gli stessi commenti sulla scuola. E il problema è che se l'orso ti entra in casa, concettualmente, non è che lasci la casa, non è che siccome ricevo ogni giorno decine di messaggi sulla scuola in senso contrario mollo il colpo e cambi idea, ne faccio una ragione. Ah, per il fatto della Puglia, per carità, sulla Puglia potevo citare la Campania e la Calabria, però lì è ancora più vistoso il tema perché la Puglia è gialla. Tutto qua. Ancora andiamo avanti. Comunque l'indice dei responsabili acquisti in Italia è meglio delle stime, sale a 51,4 punti e supera contro le attese i 50 punti. Questo fa un po' il paio con alcuni dati diffusi oggi dalla Confindustria, dal Centro Studi Confindustria, perché il calo nell'ultimo trimestre dell'anno è stato meno forte del previsto, cioè il PIL ha fatto un meno 1,9 e la crescita acquisita già nel 2021 lascia già intravedere un più 2,3%. Sta andando bene rispetto agli altri settori, soprattutto l'industria, che sta, dai segnali che arrivano diffondendoci lo studio di Confindustria, sta recuperando. Tra l'altro l'effetto della restrizione è stato un po' più debole, cioè quindi migliore come calo del PIL rispetto alle attese, ma il meno 1,9% dell'ultimo trimestre è il risultato del dato fortemente negativo dei consumi privati, meno 1,6%, e gli investimenti sono rimasti invariati, leggermente cresciuti quelli della pubblica amministrazione, male l'export e l'import, e poi la spesa delle famiglie ha fatto meno 4,4% sul terzo trimestre, soprattutto i beni durevoli sono diminuiti meno 5%, i beni non durevoli meno 2%, servizi meno 6%, i semidurevoli meno 2,6%. E comunque nei primi due mesi dell'anno l'industria italiana ha avuto una produzione che è aumentata dello 0,7% e più 1,1% sull'anno precedente. Quindi insomma, qualcosa si sta muovendo sul fronte della produzione industriale. Speriamo che non siano solo segnali. Allora andiamo allo spread oggi a 102 punti, il tesoro ha collocato il BTP Green 8,5 miliardi, il titolo a scadenza 2045, la domanda è stata fortissima, 80 miliardi, quindi quasi 10 volte, il rendimento è fissato in 12 punti base al di sopra del BTP con scadenza marzo 2041. A chi mi chiede conferma, sì, l'Istat ha detto che l'ultimo trimestre è stato meno 1,9% il PIL, ma la crescita acquisita per il 2021 è già pari a un più 2,3%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se non crescessimo nei prossimi trimestri chiuderemo comunque l'anno con un più 2,3%. I BTP Green, mi scrive un ascoltatore, perché siamo al verde, sì, non male. Andiamo invece alle zone. Le zone rosse ai limiti. Allora, mentre Bonaccini, che immagino sia lo stesso presidente Bonaccini che la settimana scorsa era d'accordo con Salvini nel valutare se nel ritenere che i ristoranti in zona gialla dovessero aprire anche la sera, lo dico perché adesso l'Emilia Romagna è travolta. Lo stesso Bonaccini oggi dice bisogna, i limiti dell'arancione non bastano più, dobbiamo contrastare, circoscrivere il contagio con misure più restrittive sulle indicazioni che ci darà la sanità regionale. A proposito dell'Emilia Romagna, Bologna è in zona rossa e questa mattina ha commentato la decisione il sindaco Virginio Merola con Simone Spezia a 24 mattina.
Sì, è una scelta dovuta, ben visto i dati della situazione sanitaria. Ieri ci siamo incontrati con tutti i 55 sindaci della città metropolitana e abbiamo appunto chiesto insieme alla regione di firmare domani questo ordinario. Grande preoccupazione, io capisco il nervosismo di noi tutti, non ne possiamo davvero più, ma si sono rallentati troppo i comportamenti individuali. Abbiamo comuni intorno a Bologna dove i casi di contagio sono molto, molto più alti. Anche le scuole, i focolai che abbiamo nelle scuole non dicono che sono le scuole il problema, sono il fatto che i giovani cominciano a portarli da casa o dalle relazioni con i loro amici. Quindi è una scelta dura ma necessaria e contiamo tutti molto sul fatto che davvero si sblocchi il tema dei vaccini. Noi siamo davvero pronti a farne migliaia al giorno. Il punto sono i ritardi nelle forniture.
Oh, è Merola che parla. Il problema, l'avete sentito, non è la scuola, ma i contagi che avvengono in altri luoghi e vengono portati a scuola. Perché anche Simone Spezia ha chiesto a Bonaccini cosa si può fare sulla movida, perché l'allentamento dei comportamenti questo vuol dire, e li abbiamo visti tutti. Comunque, sentiamo Merola sulla movida.
È un'indicazione da rivedere, però... Insomma, glielo dico con franchezza, io posso fare un'ordinanza che vieti di consumare alcolici dopo le 18, l'ho già fatta e lo rifarò. Concentriamoci sulle vaccinazioni, perché ogni volta che c'è un decreto c'è qualcosa che non va, ma credo che sia anche comprensibile nella discussione generale. So che fare in città grandi dove c'è la movida, permettere questo crea problemi per il controllo della movida stessa. Per cui se rimarrà questa disposizione io ripeterò la mia ordinanza che vieta appunto di vendere alcolici dopo le 18. Noi abbiamo potere restrittivo rispetto alle ordinanze nazionali e quindi penso che comunque al di là delle polemiche la possiamo risolvere come sindaci.
Sì, mi scrive adesso il proprietario di un bar, guardi che a Trieste ci sono zero controlli sulla movida, ma ne parleremo fra un attimo perché c'è una cosa un po', secondo me, sbagliata nel DPCM, cioè proibisce l'asporto dai bar, però permette l'asporto, cioè resta il divieto di asporto per attività del bar dopo le 18, ma viene consentito l'asporto fino alle 22 anche dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio, ragazzi. Allora, fatemi capire, stiamo chiudendo la scuola e zone rosse e poi però anche dopo le 18 si può andare in un'enoteca, si può andare in un esercizio di commercio a prelevare bevande? Non so, abbiamo capito come funziona la movida? Poi mi dite che i contagi avvengono in classe con la mascherina e quant'altro, non quando si esce dalla scuola, vabbè, dai. Adesso andiamo sul metro, la pubblicità, poi invece ancora due cose rapidissime sulla campagna vaccinale e, della Regione Lombardia e anche però l'algoritmo che sviluppato dall'Università Milano Bicocca dovrebbe individuare per nome chi ha la priorità per essere vaccinato. Tra l'altro sì, segnalo che da lunedì prossimo tutto il Friuli Venezia Giulia è in fascia arancione e quindi scuole medie superiori in DAD, ma guardate, Fedriga sta al Friuli come Emiliano sta alla Puglia, non è un problema di colori e di partiti. Fedriga ha sempre chiuso le scuole prima, anche quando poteva tenerle aperte. Ormai io, insomma, dopo un po' di mesi ho la lista dei presidenti di regione che sono più attenti e cercano di arginare fino all'ultimo, di tenere fino all'ultimo aperte le scuole, quelli che invece come prima cosa chiudono le scuole, poi trasporto locale, si è saputo più una mazza, misure per rendere, trovare altri spazi, non si è saputo una mazza, autobus a disposizione, non si è saputo una mazza, insomma, tanto la prima cosa che si fa, si chiude la scuola, fine, dai, lo sappiamo, abbiamo capito. Meteo.
Focus Economia.
Allora, mi hanno scritto anche altri baristi, dicono in altre parti dal Veneto soprattutto che non c'è nessun tipo di controllo dopo le 18, ma infatti il problema, io non, guardate, non sto dicendo che i ragazzi non siano, non portino contagio, si tratta di capire se questo contagio viene nelle scuole o fuori dalle scuole, tutto qua, visto il danno che crea poi nel futuro la chiusura delle scuole. Comunque adesso vi torneremo con grande gioia di alcuni e invece felicità di altri, poi parleremo anche della borsa, delle generali, dell'ingresso di Francesco Gaetano Caltagirone in Mediobanca, ma è di quello che è stato deciso, che ha fatto arrabbiare chi rappresenta il mondo dei pubblici esercizi sull'asporto. Però vorrei parlare di un tema, sospendendo come facciamo durante il programma la narrazione, la cronaca quotidiana sul Covid, che riguarda un evento drammatico. Ricordate il sisma del 2016 in centro Italia? Oggi è stato pubblicato il rapporto 2020 sulla ricostruzione del centro Italia. Siamo in collegamento con il commissario straordinario ricostruzione sisma Giovanni Legnini. Buonasera commissario.
Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
Senta commissario, sappiamo, perché le polemiche le abbiamo seguite in questi anni sulla lentezza nella ricostruzione, voi però per cercare, poi voglio capire anche come avete e come state cercando di sbloccare questa lentezza, però se ho ben capito c'è stato un aumento del 60% nelle richieste di finanziamento nell'ultimo anno, nel 2020.
Un aumento del 62% delle domande, che sono arrivate a 20.000, un numero molto importante, e a 5 miliardi e rotti di risorse richieste dai privati, oltre ai 2 miliardi circa di interventi pubblici. Ma c'è stato un incremento anche dei contributi concessi, 2.700 in più nel corso del 2020, dei cantieri conclusi, 1.700, e a fine anno avevamo 3.200 cantieri aperti. Trattandosi dell'anno della pandemia e dell'anno nel quale abbiamo cambiato in modo radicale le regole che non funzionavano, come lei diceva, la lentezza era originata dall'approccio burocratico oppressivo, diciamo così, e insomma sono numeri che ci fanno confortanti. Naturalmente non possiamo ignorare il fatto che la sfida che abbiamo di fronte è molto molto più impegnativa. Molto abbiamo fatto, moltissimo c'è da fare.
Senta, commissario Legnini, però la ricostruzione riguarda Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. C'era l'ipotesi, per esempio, l'Abruzzo ha già ottenuto il riconoscimento della ZES, sono le zone economiche speciali, su cui molto aveva dichiarato, ma non mi sembra così tanto fatto, l'ex ministro Barbara Lezzi, ma non voglio fare polemica con la Lezzi. Però era un suo cavallo di battaglia, poi è rimasto un cavallo e basta. Ma perché il tema delle ZES potrebbe coinvolgere anche le altre regioni del centro colpite dal sisma del 2016? Io ricordo che le ZES hanno dei vantaggi molto forti, le zone economiche speciali hanno dei vantaggi soprattutto fiscali molto, molto forti. Uno potrebbe dire, beh, va bene, le aree, i crateri colpiti dal sisma diventano zone economiche speciali, cioè hanno gli stessi vantaggi fiscali di altre aree depresse, principalmente nel sud del paese.
Certo, naturalmente una decisione di questo genere la può assumere il governo e il Parlamento, trattandosi di un intervento, appunto, come lei diceva, di natura fiscale, incentivante sotto il profilo fiscale, molto importante, che solo con legge è possibile disporla. I poteri del commissario si esercitano nell'ambito della legislazione vigente, come è noto. Tuttavia posso dirle che questa idea non è nuova, lei stesso lo diceva poco fa, se ne parla da 4 anni, non si riesce a realizzare questo obiettivo, al di là adesso delle risorse che pure in questa fase sarebbero in qualche modo attingibili da varie fonti, non si riesce perché c'è un vincolo credo allo stato non superabile se non previa negoziazione con l'Unione Europea, quella cioè che tre regioni su quattro, quindi all'esclusione dell'Abruzzo che è ex Mezzogiorno, non sono classificate tra le regioni appunto del
Mezzogiorno. C'è un problema anche di classificazione su questo.
C'è un problema di classificazione, c'è un problema di coerenza con i diritti e gli accordi a sud in sede europea. Questo è l'ostacolo che più volte mi è stato rappresentato da autorevoli rappresentanti del passato governo. Tuttavia, con l'ultima legge di bilancio è stato varato uno strumento che certo non è la ZES, non è la zona economica speciale, ma comunque è uno strumento importante per il cratere, finalizzato a sostenere lo sviluppo, che è il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo, già dotato finanziariamente, che quest'anno dovrebbe essere realizzato. E inoltre io ho proposto al governo con le schede sul recovery plan, valere sul recovery plan, diverse proposte finalizzate al sostegno dello sviluppo economico e della rinascita sociale di questi territori. Mm-hmm. Mi auguro che con il piano definitivo, nel piano nazionale di ripresa e resilienza che sarà varato dal nuovo governo, queste proposte saranno definitivamente accolte.
Veniamo di nuovo alle cifre vostre, perché le dicevo, ricordavamo che sono cresciute le domande per la riparazione dei danni delle abitazioni private o le attività produttive del 62%, da 12.000 nell'anno scorso sono arrivate a 20.000, per un importo complessivo richiesto di 5 miliardi e 600 milioni di euro. Le richieste approvate, però, che queste sono solo le domande, sono cresciute anch'esse del 62%, da 4.200 richieste approvate a 7.000, con contributi per un totale di 1 miliardo e 620 milioni, e questo riguarda le domande e le richieste di contributo. Poi c'è la parte delle stazioni appaltanti, perché vi sono 1.288 opere pubbliche contenute nel vostro elenco, finanziate con 1 miliardo e 800 milioni, e nel 2021 dovrebbero essere aperti 624 nuovi cantieri. L'anno scorso però la spesa è stata di soli 60 milioni. Ho capito che era un incremento del 32% sull'anno precedente, ma come mai spendete così poco sui cantieri per la ricostruzione? Cos'è che blocca? Così magari ce lo segniamo anche per il recovery plan.
Sì, la storia della ricostruzione pubblica, cioè delle opere pubbliche da realizzare nel cratere, che per il momento sono le 1.300, ma ne sono state censite 5.000, quest'anno noi finanzieremo un nuovo programma, è simile alla storia delle opere pubbliche nel nostro paese. Le cause delle lentezze, dei ritardi nelle progettazioni e nelle realizzazioni, negli affidamenti sono note, riguardano l'intero paese, riguarda anche il cratere Cetellaria e gli altri crateri. Lei pensi nel cratere 2009, l'Aquila, quello abruzzese, l'avanzamento della ricostruzione privata è al 60-70%, quella pubblica è molto molto inferiore. Tuttavia è intervenuto...
Sì, commissario, ma lei che poteri ha però? Perché ho capito...
Glielo dico rapidamente. È intervenuto, come lei sa, il decreto semplificazione, che oltre a semplificare per tutto il paese e anche per il cratere alcune procedure sulle opere pubbliche che stanno per essere attuate. Questa previsione di 600 e rotti per l'anno in corso è figlia di quella semplificazione. Mm. Al commissario è stata adesso, da pochi mesi, sono stati attribuiti poteri aggiuntivi, poteri in deroga. Noi abbiamo disciplinato questo potere, che non è assimilabile al modello Genova, come è stato lui, ma insomma comunque mi conferisce alcune deroghe possibili, potere di deroga normative, e io le sto applicando adesso, a partire dal 2021, quando ho potuto nominare anche i due subcommissari che mi dovranno coadiuvare nella realizzazione di questi interventi, lo sto facendo attraverso ordinanze speciali in deroga, in particolare per i centri storici distrutti, quelli che non partono, quelli che sono inanimati, quelli che sono totalmente distrutti, lì dove è molto difficile che piccoli comuni possano farcela. Ci stiamo lavorando. Nel giro di poche settimane inizieremo a varare questi interventi in deroga.
Mi campo. Dica un'ultima cosa, visto che l'anno scorso comunque sono spesi pochi soldi, 60 milioni di euro, su 1.800.000.000 finanziati, sì. Quanto pensate di spendere con queste deroghe quest'anno? Cioè che accelerazione pensa di riuscire a dare alla ricostruzione, alla parte pubblica, non alla parte...
Sì, sì, abbiamo dato un'indicazione. Se questi cronoprogrammi che abbiamo chiesto agli enti saranno rispettati, e quindi se partiranno 600 cantieri, gli stati di avanzamento che matureranno i 600 cantieri costituiranno la spesa. Sarebbe arbitrario da parte mia dare una cifra, mentre sulla ricostruzione privata posso fare qualche previsione in più, ma su quella pubblica dipende dai comportamenti delle stazioni appaltanti. Il mio potere è finanziare, programmare, dare le regole. I soggetti attuatori devono realizzare le opere. Sull'ordinanza in deroga che dicevamo prima, io avrò qualche potere in più e fra qualche mese le saprò dire.
Ma quante sono le stazioni appaltanti in tutto? Perché sono 1.288 opere pubbliche.
Sono i 138 comuni, sono le 10 province, sono le 4 regioni, sono le università, sono troppe. Tant'è che abbiamo emanato disposizione che con la quale chiediamo ai presidenti delle regioni, che sono i soggetti titolari della ricostruzione pubblica, attenzione, i 4 presidenti delle regioni, di rafforzare le centrali di committenza, perché con i piccoli comuni, ahi noi, non riusciamo ad andare avanti al ritmo accettabile.
No, io lo dico perché questo che lei ci ha raccontato, tra la differenza tra quello che è riuscito a finanziare come richieste private e invece quello che non siete riusciti a finanziare come lavori pubblici, che sperate di accelerare, però ho capito il suo sé, visto che lei ha dei poteri in deroga e c'è un nuovo elenco, dovrebbero partire 624 cantieri, è esattamente il problema che rischiamo di avere a livello macro sull'utilizzo del recovery plan, quando si tratterà poi di trasformare i soldi che arrivano dall'Europa in infrastrutture, perché se tu inizi ad avere una marea di stazioni appaltanti, il piccolo comune, l'università, la provincia, la regione, adesso non voglio essere volgare, è chiaro che poi c'è quello più veloce, quello no, e probabilmente 624 nuovi cantieri non riesce ad aprirli. Ecco perché bisognerebbe centralizzare le stazioni appaltanti.
Ha perfettamente ragione, io condivido ciò che lei ha detto.
Allora, grazie anche al commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, chiaramente mi riferisco a Giovanni Legnini. Ripeto, uno se la può riascoltare, qui c'è il paradigma, diciamo, tutti gli elementi su cui prestare attenzione per quando arriveranno i soldi del recovery plan e dovranno essere investiti in infrastrutture. E non parlo solo delle grandi, dove lì è un po' più facile, ma delle miriade di stazioni appaltanti che poi non riescono ad appaltare. I piccoli comuni spesso non hanno le strutture tecniche per appaltare, ci mettono troppo tempo, e allora lì occorrerebbe che si muovessero le regioni almeno su questo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo rapidamente sulla borsa e poi invece parlo nella seconda ora del programma del diatriba che sta contrapponendo esercizi commerciali e enoteche con chi rappresenta invece i bar è un casino che ha creato, diciamo così, il nuovo DPCM. Dunque, la borsa di oggi, come sempre la facciamo con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Paolo Paronetto, buonasera innanzitutto.
Buonasera a tutti.
Allora, la giornata, se ho ben capito, caso anche Amplifon, sospesa in borsa dopo un calo teorico dell'8% per i conti peggiori delle attese, che hanno fatto quindi fare un tonfo al titolo. C'è anche il nuovo piano Stellantis, e sul fronte invece degli assetti finanziari la partita di Mediobanca, che a sua volta controlla il primo azionista dei generali, si arricchisce dell'ingresso di Francesco Gaetano Caltagirone, che ha comunicato di avere l'1% di Mediobanca. I tre temi quindi: Amplifon, Stellantis e Mediobanca.
Sì, esattamente. A livello generale è stata una giornata un po' a due facce. La mattinata
No, non sento. Scusami Paolo, ti sento male, pronto?
Pronto, mi senti?
Eh sì, adesso meglio, prego.
Scusa, riproviamo. È stata, dicevo, una giornata a due facce, la mattinata molto positiva, poi nel pomeriggio i listini hanno frenato a causa soprattutto del dato sul mercato delle statunitense peggiore delle attese. Come ricordavi tu, i tre temi principali sono proprio quelli che hai citato. Amplifon ha perso oltre l'8% dopo conti 2020 in calo e dopo aver dato un outlook sul 2021 molto incerto a causa dell'evoluzione della pandemia. È stata anche la giornata di Stellantis, che ha fornito la guidance per il 2021 e comunicato i conti 2020 di FCA e di Peugeot. Numeri raccolti positivamente dal mercato, infatti nella mattinata il titolo era salito con decisione, ma poi nel generale rallentamento che è avvenuto nel pomeriggio anche Stellantis è scesa sotto la parità, pur chiudendo appena sotto, ha perso lo 0,19%. Come dicevi tu, infine c'è il tema Mediobanca, sì, che ha guadagnato terreno insieme ai bancari, ha chiuso a più 1,43%, Caltagirone è entrato con l'1%, naturalmente vista la vicinanza di Caltagirone con un altro azionista importante,
certo, cioè del vecchio,
hanno entrambi il 5% delle generali, del vecchio al 13% di Mediobanca, quindi si prevede che possano fare asse anche dentro a Mediobanca in una partita che sicuramente coinvolgerà anche le generali.
Ah beh, anche perché Mediobanca è il primo azionista singolo al 13% delle generali, quindi questa è la partita. Grazie anche a Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore. Andiamo sul GR24, poi appunto gli esercizi commerciali da un lato e invece quello che sta capitando sulla produzione vaccinale in Italia.
Numero 1, sguardo magnetico, poi un tacco 16, nero lucido, pazzesco, e sopra qualcosa di particolare, tipo un blu matte, così lo stendi? Magari, non letteralmente, è sempre una tonnellata di auto.
Nuova Smart Q42 Blue Dawn, unica regola, far girare la testa. Edizione limitata con esclusivo colore blu matte, cerchi Brabus da 16 e fari full LED. Guidala con MyDrive Pass e leasing Mercedes-Benz con un canone irresistibile, wallbox e manutenzione inclusi, negli Smart Center e su smart.com.
In un mondo sempre più caldo, passa alla stampa a freddo Epson. Risparmi fino all'83% rispetto alle laser su consumi energetici ed emissioni CO2 nell'ambiente. Scopri di più su epson.it/stampafreddo.
In poltrone sofà, è l'ora della comodità con lo svuota tutto. Per prepararci alla nuova collezione, ultimi pezzi in pronta consegna, a partire da 99 euro, termina domenica 7 marzo. Poltrone sofà, autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, per quello che riguarda invece il DL Sostegno, come si dovrebbe chiamare il prossimo DPCM, cioè il prossimo decreto del governo che partirà praticamente quasi in parallelo con le nuove regole del DPCM che scatta il 6 marzo, ne parleremo anche domani. La bozza che circola per ora vede 10-12 miliardi di contributi a fondo perduto, ripeto, a favore delle partite IVA e delle imprese, da attingere ai 32 miliardi di extra deficit. Alcuni di voi ricorderanno lo scostamento di bilancio approvato dal precedente governo, il Conte Bis, e approvato dal Parlamento soprattutto a dicembre. Sarebbero i destinatari 2.700.000 tra professionisti e imprese con fatturato fino a 5 milioni. Che, ma poi queste sono le ipotesi, o meglio le indiscrezioni della bozza, che dovrebbero dimostrare una perdita del 33% sulla media mensile del fatturato anno 2019 con la media mensile del fatturato 2020. Anche in questo caso verrebbero confermate però le fasce di rimborso, cioè tu devi aver perso comunque più del 33% nella media mensile del fatturato del 2020 rispetto al 2019, ma fino a 100.000 euro di fatturato c'è il 30% di indennizzo, c'è il 25% da 100 a 400.000 euro l'anno di fatturato, il 20% da 400.000 fino a 1 milione, il 15% di quanto perso, cioè della differenza, e quindi del 67% perso, dicevo il 15% di questo da 1 a 5 milioni. Per le start-up, cioè per chi non ha un fatturato da presentare sul 2019, come raffronto col 2019, l'indennizzo è ancora da valutare. Poi stanziati altri 600 milioni in aggiunta agli investimenti a fondo perduto per la filiera neve, inserite in una bozza anche blocco dei licenziamenti fino a fine giugno e della cassa integrazione Covid per tutto l'anno, sospensione dell'invio delle nuove cartelle e pagamento della rottamazione terra e saldo e stralcio fino al 30 aprile 2021, che è la data attuale della fine dello stato di emergenza per il coronavirus. E poi stralcio anche per le cartelle di 5.000 euro comprensivo di sanzioni e interessi degli anni dal 2000 al 2015. Si tratta di circa 60 milioni di cartelle con un costo di 1 miliardo nel 2021 e 1 miliardo nel 2022. Poi vi sarebbero 2 miliardi per il trasporto e la somministrazione di vaccini e lo sviluppo di vaccinali antivirali. Di questo parleremo, però vorrei fare ascoltare questa mattina il vice ministro dell'economia Laura Castelli, che appunto ha confermato che il calcolo verrà fatto sulla base annualità e quindi che non vi saranno i codici Ateco, fa riferimento, e che vi sarà un intervento ad hoc per la montagna, per la filiera della montagna.
C'è decreto, ma penso che questa è la prima parte di quelle che saranno i provvedimenti necessari a questo nuovo periodo. Comprenderà i sostegni alle imprese, la parte che riguarda gli ammortizzatori, la cassa integrazione, una parte ancora importante sul tema vaccini, che come sapete è un tema centrale per questo governo, il Presidente lo ha sottolineato più volte, e un tema importante che riguarda gli enti territoriali che ancora hanno delle sofferenze. Queste sono le parti più importanti.
Settimana prossima, in sostanza in settimana prossima dovrebbe essere varato?
Io penso di sì, ecco, noi stiamo facendo più in fretta che si può, è una maggioranza che già aveva fatto delle proposte, penso alla cancellazione dei codici Ateco per quel che riguarda i sostegni alle imprese, su alcune cose è molto coordinata, perché abbiamo passato mesi dove abbiamo dovuto spendere molti soldi insieme. Si pensa di fare confronti e calcoli sulle annualità, non più sulle mensilità, che è molto importante. Si tiene conto appunto non degli Ateco ma di tutte le partite IVA e professionisti, quindi saranno coperti tutti. Si considera il calo di fatturato e si va anche insomma a tetti più alti di fatturato. Stiamo ragionando sicuramente sulla montagna di fare un intervento ad hoc più specifico, come è stato chiesto anche dalle regioni, soprattutto dalle regioni. Questo ecco, ci ha fatto ragionare su anche altri metodi utilizzati da altri paesi, perché quei settori che hanno grandi costi fissi e chiaramente non possono avere un calcolo normale.
E ne riparleremo anche domani, visto che, come ricordavo nella prima ora, le due sfide più impellenti del governo sono appunto, da un lato, l'utilizzo del recovery plan e nel frattempo il sostegno all'economia, quindi il DL sostegno, e dall'altro la campagna vaccinale. Sul DL sostegno però voglio aprire un tema che, se ho ben capito, sta facendo contrapporre alcune categorie, perché nel nuovo DPCM, che sarà in vigore dal 6 marzo fino, dal 6 marzo fino al 6 aprile, prevede che resta il divieto di asporto per le attività dei bar dopo le 18 di sera, codice Ateco 56.3, ma viene consentito adesso l'asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande. Vietato il consumo sul posto, ma il timore di alcuni è che questo poi possa essere, da un lato, una contraddizione rispetto ai bar, dall'altro creare la cosiddetta movida a proposito di dove si contagiano i ragazzi, sia a scuola o fuori. Ringrazio il presidente di Vinarius, che è l'associazione delle enoteche italiane, 110 enoteche in Italia e all'estero, Andrea Terraneo, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei, grazie di averci dato la possibilità di parlare.
Allora, grazie anche al direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Roberto Calugi, buonasera anche a lei.
Buonasera Barigione.
Allora Calugi, ho capito bene o voi dite, ma insomma questo va a penalizzare i bar, cioè io posso andare a prendere la bottiglia di vino nell'enoteca o in un esercizio di commercio a dettaglio, vino, birra, insomma, fino alle 22, ma il bar no, neanche l'asporto dopo le 18?
Ma guardi, non è una contrapposizione fra categorie. Innanzitutto questo DPCM corregge un errore, sostanzialmente le enoteche erano state quasi scambiate come luoghi di mescita e così non è. Partiamo dalla finalità del DPCM. La finalità del DPCM è quella di evitare assembramenti, evitare situazioni tipo, per capirci, la darsena di sabato scorso a Milano o altre situazioni in altre città. Ecco, poter dire che questo si ottiene vietando la possibilità di comprare in asporto una birra da un bar, ma poterlo fare al negozietto accanto, lei capisce che è un controsenso. Oggi esiste un divieto riportato in tutti i DPCM, che sarebbe quello di consumare lungo le strade prodotti, diciamo, per cibo piuttosto che bevande, che di fatto è un divieto che non può essere rispettato perché basta girare per le nostre città dopo le 18. Pensare di poter fermare il vento con le mani dicendo che si vieta esclusivamente l'asporto dai bar, insomma, se poi ci vogliamo prendere in giro facciamolo, però non è, credo, questa la modalità efficace per poter bloccare.
Sì, Calugi, mi fanno notare gli ascoltatori che però la birra, il vino, e questo hanno ragione, si può comprare anche al supermercato, e lì sappiamo che gli esercizi di alimentari sono sempre rimasti aperti, ci mancherebbe.
Guardi, io direi, ma per non saperne leggere né scrivere, è un problema di sanità pubblica, non me ne voglia nessuno, ma se la sanità pubblica di tutti noi è il primo obiettivo, vietiamo la vendita di alcolici dopo le ore 18, così come dire, non c'è nessun tipo di problema, visto che non siamo in grado di controllare il territorio verificando che poi le persone non vadano in giro a fare appunto situazioni come quelle di sabato scorso alla darsena. Perché altrimenti dire che gli unici che non sono impossibilitati a vendere sono i bar, che peraltro sono una categoria massacrata nel corso dell'ultimo anno. Mi faceva sorridere il limite del 33, un bar del centro di Roma avrà perso ben più nel corso di quest'anno.
Vabbè, però almeno su quello, se questa indicazione sarà più facile, via il codice Ateco, fa fede il fatturato del 2020 sul 2019,
sì, su quello
e basta con il codice Ateco, basta con aprile, basta, su aprile, basta. Perché
sono
aprile...
un po' preoccupato dal limite dei 5 milioni, Barisoni, perché sono molte attività, pensa ai catering, che rischiano di rimanere veramente non solo come dire, danneggiate da questa pandemia, ma addirittura escluse da un eventuale indennizzo.
Vabbè, di questo poi magari con lei parleremo una volta che avremo il testo definitivo, perché io stavo ragionando di bozze. Allora, Terraneo, anche a me non va di fare la guerra tra categorie commerciali, però ha sentito quello che diceva Calugi e vorrei il suo commento su questo.
No, ma assolutamente non è una voglia assolutamente nostra di fare la guerra tra categorie, perché la nostra intenzione con tutto quanto abbiamo messo in campo per ottenere il pareggio di questa discriminante che era stata messa nel DCPM, quindi l'annullamento dell'inserimento del codice 4725, non è mai stato portato avanti attaccando le altre categorie, perché avevano tutte e hanno tuttora il diritto di lavorare con
no, ma il fatto che voi non siate più ritenuti alla mescita è la correzione di un errore.
4725 era un errore palese ed è stato
perfetto.
Corretto,
no, ma qui il tema è perché voi si può fare asporto da voi e a quel punto non in un bar.
Ma io non andrei a fare, cioè, sono due codici Ateco completamente diversi, due attività diverse. Nonostante in associazione noi abbiamo soci che fanno mescita e quindi sono, come diceva giustamente il collega della FIPE, molto danneggiati. Penso ai colleghi delle grandi città come Roma o anche Milano, dove sia per turismo che per economia hanno avuto grandissimi problemi economici da sopportare. Ma il discorso non possiamo paragonare purtroppo codice Ateco tanti le due tipologie di attività, perché il codice 4725 prevede la vendita al dettaglio, non prevede nel precedente di CPM ci sono stati, quello ancora in vigore fino al 5, ci sono stati due termini che hanno creato confusione: uno, l'inserimento del codice Ateco paragonando 4725 al 56.3, come giustamente faceva notare il collega della FIFA, Ma la parola asporto ha determinato anche lì confusione, perché cosa ci si intende per asporto? Se una persona entra in una enoteca, bottiglieria classica, che vende la bottiglia sigillata, e prende la bottiglia ed esce, lo intendiamo asporto? O l'asporto lo intendiamo per il consumo, quindi giustamente un bar, un ristorante, una pizzeria o comunque lavora un prodotto e lo vende per il consumo sul luogo. Io non mi manca di vedere una persona che entra in un'enoteca con un cavatappi e un bicchiere.
No, ho capito che lei dice altra cosa. Se io prendo una bottiglia di birra o di vino, me la faccio aprire al bar e poi la asporto. Però
certo, qui è carenza di controlli dopo.
Sì, allora, i controlli sono. Sì, i controlli possiamo farne quanti ne vogliamo, però adesso abbiate pazienza, c'è anche una responsabilità civile. Devo dire una cosa, che in effetti se l'obiettivo è limitare gli assembramenti dei ragazzi, certo che i controlli servono, certo che. Però anche la proposta di Calugi dire, vabbè, allora a questo punto diciamo che gli alcolici dopo le 6 non possono essere venduti, come avviene in misure straordinarie, penso, davanti agli stadi prima delle partite. Cioè, se questo è il tema, o magari in alcune aree, io non lo so, lì possono essere decisioni. Calugi, per concludere, immagino che siano prefettizie e comunque di carattere comunale, non è che si può fare una. Perché un conto, voglio dire, è il supermercato in mezzo a nulla, dove tu vai a fare la spesa e difficilmente poi crea un assembramento lì vicino. Altra cosa sono i mini market, ho capito benissimo, le bottiglierie e quant'altro, in zone dove poi accanto si creano assembramenti.
Assolutamente sì, Barigioni, ma si metta nei panni, io mi ci metto tutti i giorni, di questo povero barista che accanto c'ha questo mini market, che lui non può, adesso è una guerra, mi persi il termine,
tra
ma
poveri, sì, sono d'accordo.
Fra poveri, quindi nessuno di noi la vuole fare, ma io mi metto nei panni di quello che quest'anno ha avuto un anno tremendo e oltre al danno ha la beffa di avere accanto il mini market che può vendere la birra al ragazzo che avrà in tasca un cavatappi che aprirà. Allora questo voglio dire al ministro Speranza, perché oggi siamo usciti, perché non bisogna dire basta nell'identificare sempre i bar, i ristoranti, che peraltro sono attività completamente differenti, come le uniche due attività a cui si chiede di fare uno sforzo per il contenimento. Quando poi vediamo in area arancione e in area gialla le città completamente piene.
Io posso aggiungere che oltre ai ristoranti e bar, l'altra categoria a cui viene chiesto di fare il sacrificio sono sempre gli studenti. Così bravissimo, rispondo anche bravissimo all'ascoltatore che mi dice non parla più di scuola quando c'è Draghi. Ma no, miseria. Ho fatto il primo quarto d'ora del programma oggi sulla scuola, la scuola degli altri, la Francia, la Gran Bretagna, non mi sembra. E guardate che non faremo nessuno sconto, per quanto possibile, al governo Draghi sul tema scuola, come non l'abbiamo fatto al governo Conte. Comunque, ho capito la proposta sua. Piuttosto si dica in alcune aree e in alcuni luoghi, perché ripeto, anche lì si può distinguere quando una città è grande tra i centri di aggregazione e centri periferici, tra centri dove appunto c'è maggior passaggio, abbiamo visto tutte le foto dei Navigli, dei Via del Corso, dei centri affollati nelle grandi città, e altri luoghi in cui il supermercato oggettivamente svolge la funzione per cui è pensato, il supermercato, la vineria e l'enoteca, ci mancherebbe, cioè quello di prelevare del cibo, delle bevande da portare a casa per essere consumate, rispetto a mini market, e anche lì li vediamo anche noi, che oggettivamente non si capisce a quel punto perché debbano poter consentire l'asporto delle bevande. Comunque, contento con le enoteche che vi abbiano levato invece dalla mescita, e quindi quello è già un punto importante. Sono d'accordo anch'io che invece la regola sull'asporto di bevande alcoliche debba utilizzare il modello, diciamo, stadi, cioè magari localizzata, ma lì non si può distribuire bevande alcoliche per nessuno. Non vorrei, con tutto rispetto per il singalese o per il negozietto accanto, che appunto vi fosse un vantaggio indiretto. Grazie ad Andrea Terraneo, grazie a Roberto Calugi, traffico e poi l'incontro, il secondo incontro tra il ministro Giorgetti e il mondo farmaceutico italiano per capire entro quanto tempo l'Italia può produrre, soprattutto nelle due fasi della produzione vaccinale, il bulk, che è quella più delicata, il principio attivo e i componenti, e la seconda fase, l'infialamento finitura, dove in realtà lì siamo già più avanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Dunque, la La buona notizia è che ieri abbiamo toccato il record di iniezioni per il vaccino, 140.000, che è ancora poco, visto che l'obiettivo del governo è arrivare a 300-400.000 al giorno, ma è il livello più alto. E va detto, per non essere sempre negativi, che ormai da una settimana, anzi per la precisione, visto che ho i dati sotto mano, è dal 22 febbraio che, tranne domenica scorsa, ogni giorno superiamo le 100.000. Prima non era così, si stava tranquillamente sotto le 100.000. Ieri appunto 143.000, il che porta il totale delle persone che hanno avuto almeno la prima dose al 5,28%, 3.200.000. Quelli che hanno avuto la seconda sono 1.500.000, il 2,44%, per un totale di 4.650.000 dosi somministrate. La percentuale di utilizzo è al 71%, visto che ne abbiamo ricevute 6.500.000, ma resta il grosso problema di AstraZeneca per difficoltà logistiche, organizzative, perché va dato sotto a quelli sotto i 65 anni e forse qualche resistenza culturale. Il tasso di utilizzo di AstraZeneca è ancora sotto il 30%, al 26,7%, somministrate in tutto 400.000 dosi su 1.500.000 presenti e consegnate. Oggi l'incontro, dicevo, al MISE, amministratore di sviluppo economico, con il mondo farmaceutico. Marzio Bartoloni, buonasera.
Adesso le 24. Ciao, buonasera.
A te ti devo chiedere un po' di sintesi, perché non ho molto tempo. Insomma, le fasi, il bulk, il principio attivo e gli altri componenti, quanto ci potrebbe volere per essere in grado di produrlo, e invece la seconda fase, quando devi fare l'infialamento e la finitura, lì, se ho ben capito, siamo messi meglio come industria farmaceutica italiana.
Sì, è corretto quello che hai detto te. Oggi ci sono fatti dei passi avanti. Farmindustria, l'associazione che rappresenta le industrie farmaceutiche in Italia, si sarebbe presentata con una lista di aziende disponibili per entrambe le fasi. È indubbio che quella bulk, quella, diciamo, che produce i principi attivi, la miscela del vaccino, ci vuole più tempo. Diciamo, si stima un 4-6 mesi almeno per arrivare a mettere, come dire, a regime macchinari e avere tutte le autorizzazioni e cominciare a produrre. Questo significa che se si volesse produrre dall'inizio il vaccino in Italia, o almeno una buona parte del vaccino in Italia, potremmo arrivare a produrli da noi in grande quantità alla fine, alla coda della pandemia. Probabilmente, speriamo di no, anche per pandemie future, diciamo per l'autunno-inverno prossimo.
Quindi 5-6 mesi, ho ben capito, per la parte più delicata, cioè della miscela del vaccino, per capirci.
Esatto, diciamo, purtroppo bisogna capire i bioreattori disponibili, perché e compatibili, perché c'è un problema anche di compatibilità e disponibilità, per cui i bioreattori in Italia vengono utilizzati per i vaccini influenzali. Poi diciamo la destinazione di linea produttiva, le autorizzazioni, perché servono, come dire, grandissimi requisiti stringenti di sterilità e qualità, quindi servono come minimo 4 mesi per mettersi, diciamo, a regime e poter cominciare la produzione, che poi si può fare nel giro di qualche mese, però diciamo prima di 4-5 mesi per cominciare la fase più delicata non si può tagliare quel tempo.
Ho capito, comunque almeno io lo dico, perché qualcuno mi dice: ma come, quattro? È chiaro che se fossimo partiti prima avremmo fatto questo incontro prima. Coi sé però non si fa niente, si fanno giudizi politici sul governo precedente, su quello attuale. Intanto c'è stato un incontro con il ministro Giorgetti, vediamo che almeno parta, perché 4-6 mesi, poi una differenza, fossero anche 5, arrivare a ottobre, arrivare a gennaio 2022 non è la stessa cosa, soprattutto per la parte dei bioreattori e fermentatori. Mentre, ma ne riparliamo domani, il piano vaccinale, da quello che abbiamo capito, avrà un grossissimo arrivo di dosi inizio aprile, ecco perché Draghi vuole correre. A chi mi chiede il cashback invece dico che domani ne parleremo, darò alcuni aggiornamenti perché ci sono i dati sulle richieste di cashback. Grazie anche a Marzio Bartoloni, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.